Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi dalle 11.30 circa fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come di consueto ci potete scrivere al 331-62-14013 con Telegram, con WhatsApp, con un SMS oppure a diretta @popolarenetwork.it durante questa puntata. Oppure potete scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo oggi. Quest'oggi chiuderemo la puntata nella seconda parte con la consueta rubrica del giovedì a cura di Giovanni Chiodi sulla lirica e dintorni. Vi faremo riascoltare un'intervista, ne abbiamo parlato ieri con Mariana Marenghi, la libraia dell'ex libreria indipendente Il Covo della Ladra, ora trasformatasi nella nuova sede che inaugura proprio quest'oggi, ed ecco che ve lo ricordiamo oggi alle 18.30, della casa editrice I Dobloni, sempre diretta e curata da Mariana Marenghi e da coloro che prima animavano appunto a Nolo in via Scutari la libreria Il Covo della Ladra. Quest'oggi verrà presentato uno degli ultimi libri di Fulvio Capezzuoli, giallista di Vaglia, scomparso più o meno un anno fa. È l'occasione per farvi riascoltare un'intervista che abbiamo fatto e che riguardava un suo libro dedicato a Città Studi. Ne abbiamo proprio parlato con Mariana ieri e allora oggi do corso a questa intuizione, a questa idea che ci è venuta mentre parlavamo durante l'intervista di ieri. Mentre nella prima parte ancora di un libro parleremo, grazie ad un'intervista di Anna Bredice, a proposito di un libro che questa volta è dedicato alle donne. Mentre la prima voce che ascoltiamo è quella contenuta nell'intervista di Barbara Sorrentini a Sonia Bergamasco, celebre interprete cinematografica, televisiva e teatrale. Tra l'altro vi ricordo che sarà al Teatro Gerolamo proprio questo weekend con il suo ultimo spettacolo dedicato ad Eleonora Duse, La Duse siamo noi. Con La Duse, anche per quello che riguarda l'intervista che fra poco ascolterete, perché Sonia Bergamasco è regista di un documentario dedicato ad Eleonora Duse che si chiama Duse The Greatest. Quindi ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini a Sonia Bergamasco.
Parliamo di un documentario dedicato a una grande attrice, forse l'attrice con la A maiuscola, che è Eleonora Duse. Il titolo è Duse The Greatest e la regista del film è un'altra attrice con la A maiuscola, che è Sonia Bergamasco. Buongiorno Sonia.
Buongiorno.
Noi ci eravamo sentite, avevamo mandato in onda un'intervista realizzata quest'estate in cui annunciavi la lavorazione di questo film, una lunga lavorazione perché è anche piena di documenti, oltre che di incontri con chi esercita questo mestiere. Da dove ti è partita questa idea?
Lo racconto nel documentario perché avendo ben chiaro da subito che tutto quello che noi abbiamo di un'immensa artista come Eleonora Duse, morta del 1924, quindi nessuno di noi l'ha vista, appartiene a un passato che potrebbe essere per noi remoto. Abbiamo testimonianze d'autore, testimonianze di chi l'amava, di chi l'ha vista, abbiamo testimoni di un passato remoto, di un passato più recente, però di vivo, di lei in movimento abbiamo soltanto un film muto, cenere, che ci fa cogliere questa artista in movimento, e quindi mi è stato subito chiaro che dovevo in qualche modo aprire un'indagine seguendo le tracce e cercare di coglierla attraverso lo sguardo degli altri e cercare di scovarla nelle pieghe, nelle sfumature anche di grandi testimonianze, di questa messa incredibile di materiale che però non parla quanto materiali che appartengono ad artisti che sono stati ripresi. E mentre lei era una grande donna di teatro in un'epoca in cui il teatro non era ancora riproducibile e si sottraeva proprio per presa di posizione a giornalisti, sottraeva la sua vita fuori dalla scena, quello che era un racconto per il pubblico.
È una figura che sei riuscita a ricostruire nonostante venga molto fuori da tutte le persone con cui hai parlato, che siano attrici, ma che siano studiosi, che siano giornalisti, attori, insomma tutto un mondo che le è stato intorno e che la apprezza, però di fatto in pochissimi possono testimoniare di averla vista a teatro, perché a parte quel film di cui sono rimasti i documenti, il resto sono foto, scritti, ma era un altro mondo, un'altra epoca.
Luce Visconti l'ha vista, e c'è questa bellissima intervista, dialogo con una grande attrice, Elisa Brignone, e parla proprio che lui ragazzi, ci racconta che lui ragazzo è stato portato dalla madre a vederla e ne è rimasto colpito al cuore, colpito per sempre, tanto che poi quando con la Callas lavorerà alla Traviata si ricorderà di quello che faceva la Duse e chiederà alla Callas di andarsi a guardare come si muoveva la Duse, e sono gradi di separazione molto emozionanti che io ho ritrovato andando in cerca di appunto delle sue tracce e chiedendo ad artisti e studiosi di dare la loro testimonianza, e ho scoperto una rete internazionale di dusiani che è veramente estremamente emozionante, perché questa artista del passato non è fatto del passato, è viva, vivissima, e la sua incredibile energia creativa, il suo essere così irrequieta, così avanti, così sempre pronta a smentirsi e a procedere senza mai trovare un momento di pausa, ci ritorna al presente. Sta con noi, ha spinto proprio le generazioni in avanti.
C'è una sua parte anche molto americana, perché ricordiamolo, lei ha lavorato molto negli Stati Uniti e per cui si è andata anche là a far parlare.
Lei ha girato il mondo come i grandi artisti dell'epoca del teatro, tra 8 e 900 giravano il mondo, e quindi queste tournée per i grandi artisti erano non solo una necessità, perché erano molto più fruttuose che nel giro nazionale, ma erano anche un fatto scontato, e vediamo quanto ci sia una connessione, sì, molto emozionante, tra cinema e teatro. Charlie Chaplin la vede a teatro a Los Angeles e ci dice: la più grande artista di cui il titolo The Greatest Artist, che ricorre molto di bocca in bocca, she's the greatest, la più grande artista che ho mai visto, dice Chaplin. Di Strasberg ugualmente la vede ventenne a New York e ne rimane così colpito che poi si ricorderà per sempre di lei e diventerà per l'Actor Studio una sorta di icona, quando lui poi dirigerà l'Actor Studio, la nuova fucina di artisti, di interpreti per il cinema. Quindi questo corpo di scena, un corpo nuovo, di un corpo pronto per il cinema, anche se lei, che ha amato così tanto il cinema e che ha provato a farlo, poi se n'è allontanata perché forse si sentiva vecchia, forse l'aveva capito troppo bene, aveva capito il primo piano, sentiva di non essere più pronta.
Sì, poi c'è questo gioco di analisi, no, che fate sul fatto che lei cercava di non mostrarsi troppo alla macchina da presa, che oggi fa veramente ridere, ma è veramente una rivoluzione, cioè sarebbe una rivoluzione, sì, oggi. Sonia, sì, ti chiedo un'ultima cosa, che è un po' un gioco che portate avanti, però non lo possiamo spoilerare, c'è una foto misteriosa.
Il mistero misterioso, il, esatto, famoso mistero misterioso di queste foto che mi sono state regalate da Fabrizio Gifuni, che è, oltre ad essere un attore splendido, è anche mio marito, e che mi ha offerto una sua testimonianza, perché a un certo punto, vabbè, lui ormai della Giulia aveva sentito parlare da anni e ne sapeva parecchio, e a un certo punto mi ha detto, io stavo già in montaggio, io ti devo raccontare una cosa importante, e allora è scattata l'intervista ed è stata accompagnata da delle foto di Eleonora Duse che lui nel frattempo aveva scovato andandole a comprare in un negozio, e dopo una lunghissima ricerca, e tra queste foto ce n'è una che porta sempre il suo nome sul retro, che non mi
sembra. No, non diciamo nulla, non diciamo nulla, perché è la fine del film. è l'unico aspetto giallo. Sonia, ti ringrazio tantissimo. Sonia Bergamasco, Duse de Gritist, al cinema, e tu che lo stai accompagnando in giro, poi ricorderemo le date. Ti abbraccio.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Do you care from the stretch in your eyes, and that you leave me spiraling with no one to hold? Combing the floor with the light from a cigarette, something that's making you sick.
E questa era Perfume Genius, sono loro che ci hanno offerto questa It's a Mirror, brano nuovissimo nella nostra Music Library, che introduce, e non è stato scelto a caso, la prossima intervista a cura della nostra Anna Bredice, è dedicata ad un libro firmato da Giorgia Landolfo dal titolo Senza spegnere la voce, edizioni NUS. Si tratta di un libro che approfondisce molte testimonianze e parte da un preciso caso di cronaca per parlare un determinato tipo di impossibilità comunicativa che riguarda molte donne quando si trovano nei reparti di ostetricia e ginecologia. È più diffuso di quanto non si immagini. Però intanto ascoltiamo l'intervista di Anna Bredice.
Molte donne hanno raccontato di essersi trovate in un pronto soccorso, in uno studio ginecologico, in una sala parto e aver paura di fare domande, capire cosa sta succedendo. Il silenzio dei medici, le mancate risposte, le paure dei giudizi non consentono alle donne di capire e decidere. Questo libro parte da un caso drammatico, la morte di una donna catanese per un mancato aborto, e termina con un vademecum utile alle donne per difendersi da quella che le autrici definiscono violenza ostetrica. Senza spegnere la voce. Questo è il titolo del libro scritto da Giorgia Landolfo con la collaborazione di Elisabetta Canitano, editore NUS. Sentiamo Giorgia Landolfo.
Sì, allora siamo partiti dalla tragica storia di Valentina Milluzzo, perché è una storia emblematica, è proprio l'emblema di quanto non ricevere informazioni in alcuni momenti molto importanti, soprattutto per la salute riproduttiva e ginecologica, significhi mettere a rischio la propria vita.
Ricordiamo brevemente la storia.
Sì, Valentina nel 2016 è morta all'ospedale Cannizzaro di Catania per un mancato aborto. Era stata ricoverata per una minaccia di aborto, attendeva due gemelli e dopo 17 giorni è morta a causa di una sepsi, di un'infezione. Quello che non le è stato proposto e che sarebbe stato necessario per salvarle la vita era un aborto terapeutico. Ma Valentina non ha mai saputo, né lei né i suoi familiari, che la sua vita era a rischio. Sapeva che la gravidanza era a rischio, ma non la sua vita, ed è morta per una violentissima sepsi dopo 17 giorni di ricovero.
I medici non volevano farlo perché erano obiettori.
Allora, loro, questa è una cosa che i medici hanno negato, ma la famiglia racconta, la famiglia Milluzzo racconta di essersi sentita dire proprio questo: siamo obiettori di coscienza, finché c'è battito non possiamo svuotare l'utero, non possiamo intervenire. E di fatto poi l'autopsia sul corpo di Valentina parla di una infezione grave alle membrane fetali, ma Valentina non lo sapeva, nessuno di loro lo sapeva, e quindi purtroppo tragicamente ha perso la vita.
E poi da qui nasce questo libro.
Da qui nasce il racconto della storia di Valentina affinché non sia spenta la sua voce. È una analisi del contesto socioculturale nel quale è avvenuto, un'analisi di tutte quelle forme di violenza ostetrica e ginecologica che vengono normalizzate, nascoste, rese invisibili, fino a altre quattro storie che sono contenute all'interno del libro, che sono testimonianze di donne che hanno vissuto delle situazioni, degli abusi drammatici nell'ambito sempre della salute riproduttiva e ginecologica. E poi la conclusione è uno strumento concreto come il vademecum, realizzato con la ginecologa Elisabetta Canitano, affinché le donne riescano a leggere alcuni importanti campanelli d'allarme.
Proprio di sapere, insomma, cosa chiedere, di non accettare solamente di sentirsi dire le cose, ma di poter chiedere, di avere tutte le informazioni.
Esatto,
possibili.
Molto spesso le donne si ritrovano a fare una visita ginecologica ad avere paura, a fare domande. Stessa cosa durante il parto, durante il postparto, durante un trattamento per la fertilità, durante un aborto che sia volontario terapeutico. Le donne hanno paura a fare delle domande, si ritrovano in una situazione di sudditanza e temono di non poter chiedere. In realtà quelle informazioni sono preziosissime per la loro salute e per la loro vita.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci, perdonateci, c'è stata una breve interruzione della messa in onda, adesso capiremo anche perché è accaduto. Io ritorno a dirvi che Senza spegnere la voce era il titolo del libro di cui ci ha parlato nella sua intervista Giorgia Landolfo, parlando insieme ad Anna Bredice. Noi adesso invece ci ascoltiamo un brano, questo sì, lo abbiamo scelto, del nostro artista della settimana, Francesco Di Bella, che fa in questo caso una collaborazione con Alice. Ascoltiamo.
Certi voti per capire, quando parlo qualcuno, faccio prima dicere che fa. Tutto il mondo attorno a me gira senza me guardare, e rimango in terra, mi conta le parole. Perdo tempo a ragionare, consumando l'aria sera, quando tutto resta sempre uguale. Io tempo non mi passo più, scuro non mi passa più, sta voce non mi scarfa più. O tempo non mi passa più, o scuro non mi passa più, quando non mi penso più, quando non mi penso più. Io tempo non mi passa più, lo scuro non mi passa più, sta voce non mi scarfa più. O tempo non mi passa più, lo scuro non mi passa più, quando non mi penso più. O tempo non mi passa più, lo scuro non mi passa più, sta voce non mi scarfa più. Quando non mi penso più.
Che non cantava più per noi, il rumore ci accompagna, mi tieni sveglia, dolce mancanza. Cadono lacrime da questi tetti stanchi,
Francesco Di Bella, artista della settimana, che ha fa con Alice, il brano che abbiamo appena ascoltato. Io ho giusto il tempo, prima della pubblicità, di ricordarvi che questa sera debutta uno spettacolo che abbiamo presentato all'inizio di questa settimana, Semidei, e diretto da Pier Lorenzo Pisano, uno degli artisti associati al Piccolo Teatro di Milano, alle 19.30 al Piccolo Teatro Studio Melato. Una scorribanda attraverso gli dei, per l'appunto, che diventano molto semidei attraverso loro avventure di grande quotidianità, insomma un lavoro che non prescinde dalla profonda conoscenza dei classici, ma che li rielabora anche in chiave contemporanea. Arriva a Milano la coppia di Rocío Muñoz Morales e di Raul Bova, non a caso evidentemente hanno scelto di venire a Milano insieme, perché Bova è per la regia di Luca De Bei al Teatro Lirico domani, e sarà in scena fino a domenica, con Il nuotatore di Auschwitz, testo appunto dedicato alle memorie della Shoah. Mentre il testo di Alain Thuillier per la regia di Enrico Maria Lamanna, insieme a Rocío Muñoz Morales, in scena c'è Pietro Longhi, è al Teatro Martinit di via Pitteri e si intitola Il cappotto di Janis. In questo caso si tratta di uno spettacolo, di un testo nella versione italiana, prodotto dal Centro Teatrale Artigiano. La storia di due persone, uno scrittore solitario e una donna un po' bislacca, che sembrano non avere nulla in comune, ma pian piano scoprono invece di avere tante cose da dirsi. Janis è ovviamente Janis Joplin, ma il riferimento va scoperto vedendo lo spettacolo. Il nuotatore di Auschwitz invece, come dicevo, è tratto da storie vere del nuotatore Alfred Nakace e dello psicoterapeuta Viktor Frankl, che sono state adattate per raccontare una storia di sopravvivenza alla Shoah. Invece, oltre a questi tre debutti che vi ho detto, quello al Piccolo Teatro di Semidei, la coppia Bova e Muñoz a Milano nei loro rispettivi debutti, vi segnaliamo invece che debutta oggi alle 20.30 la rassegna Stasera a Teatro, organizzata dal Teatro Buratto al Teatro Munari di via Bovio 5, con Le lacrime di Achille, diretto da Renata Coluccini, rivisitazione del mito di Achille e Patroclo. Ci sono veramente tanti miti in questo momento a cui si fa nuovamente appello, forse in quest'ora non proprio luminosissima della storia planetaria. Al Teatro Fontana, e non a caso, arriva Arianna Scommegna, che festeggia il decennale della prima messa in scena di Cleopatras, uno dei tre lai celeberrimi di Giovanni Testori, che proprio Arianna Scommegna portò in scena appunto tempo fa, 10 anni fa, con grandissimo successo. È uno dei suoi cavalli di battaglia, bella occasione per rivederlo al Teatro Fontana da quest'oggi. Adesso pubblicità e noi torniamo subito dopo.
I'm married for love, I'm married for love, I've fallen down.
E bentornate, bentornati ascoltatrici e ascoltatori a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E come vi accennavo da nostro sommario, ieri durante una conversazione con una delle più attive libraie indipendenti e ora editrici indipendenti, Mariana Marenghi, animatrice di una celebre libreria, il Covo della Ladra a Nolo, nord of Milano, lo dico per, appunto, per i non milanesi, in via Scutari, dove Mariana ci raccontava ha scelto, dopo 10 anni di attività, di trasformare questo spazio nella sede della nuova casa editrice I Dobloni, con diverse collane. La sede inaugurerà questo pomeriggio, torno a ricordarvelo, alle 18.30, basta andare sui social per trovare tutti i dettagli, presentando un libro di Fulvio Capezzuoli. Diciamo che la cosa che un pochino abbiamo ricordato insieme a Mariana è il fatto che Fulvio Capezzuoli purtroppo ci ha lasciati troppo presto, sinceramente. Ha pubblicato con tante importanti case editrici, tra cui Todaro Editore, tanto tempo fa una delle nostre interviste aveva riguardato un suo libro che era ambientato a Città Studi. Eravamo 10 anni fa, sempre a CALT, CALT era nata da poco questa trasmissione, e lui ci aveva raccontato come appunto a Città Studi avesse ambientato uno dei suoi più celebri romanzi, edito proprio da Todaro, lo potete ancora trovare tra l'altro. E quindi riascoltiamo la voce di Fulvio Capezzuoli.
Non tanto perché andiamo a Città Studi, nel tempo parecchio perché andiamo nel 1946, subito nel secondo dopoguerra, quindi con Milano ancora fumante, le macerie, c'è un'immagine insomma che abbiamo del protagonista, il commissario Maugeri, che viaggia attraverso questa città non ancora ricostruita e che indaga, essendo commissario, su un delitto. Quindi parliamo di un noir che tra l'altro è uscito per Todaro Editore, è una collana curata da Tecla Dozio, a cui vogliamo tanto bene e tanto bene le voleva anche il nostro Carlo Oliva. Diamo il benvenuto a, tanto per cominciare, a un nostro collega, perché insomma è un giornalista, un critico cinematografico, collabora con la Fondazione Cineteca, insomma un nome noto, Fulvio Capezzuoli, che scrive Milano 1946, delitti a Città Studi. Buongiorno, benvenuto e grazie di essere venuto fin qua con questa giornata un po' di tregenda.
Grazie a te Ida, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, dicevamo, qui il delitto è un delitto, beh, i delitti o comunque i misteri sono dei delitti di personaggi normali, personaggi che appaiono, come è giusto che sia in un noir, diversi da quelli che sono all'inizio, no? E quindi ovviamente ciascuno c'ha un doppio fondo, che è già una buona cosa per un noir. Perché hai scelto di ambientarlo nel 46?
Purtroppo, per fortuna, non lo so, secondo i punti di vista, io nel 46 ero già un bambinetto piccolino, ma ero a Milano e ho dei ricordi molto precisi di quella città, di quei tempi, di quelle passeggiate, di quelle difficoltà, la difficoltà di mangiare bene, di mangiare regolarmente, la difficoltà delle case, di vivere, insomma tante cose. Ed era tempo che avevo voglia di raccontare questa cosa qua. Poi casualmente sono finito su un giallo, su un noir, un poliziesco, chiamalo come vuoi, e lì sono riuscito un po' a raccontare queste cose. Insomma, mi ha fatto molto piacere rivedere questa città che oggi non esiste più, ovviamente. O meglio, non è tanto vero. Città Studi ha conservato diverse delle cose che io racconto nel libro. Un amico diceva che si poteva forse fare un piccolo percorso, seguendo un attimo il libro di
certo,
una serie di vie, di luoghi, di posti dove ancora oggi si trovano le cose che io racconto. Sì, però certo, la città è completamente cambiata, però mi ha fatto molto piacere raccontarla così come la ricordo e così come era tanti anni fa.
Allora, io faccio lo slalom per non dire niente, perché appunto
è
difficile.
È il grosso problema dei gialli.
Perché ci sono, sì, no, ma poi di questo in particolare, perché di mezzo ci sono anche i tedeschi, ci sono evidentemente anche vicende molto molto recenti legate alla guerra partigiana, insomma una serie anche lì di persone che fanno il doppio gioco, di persone che invece non lo fanno. Non posso dire che cosa veramente c'è dietro la morte della signora Rosalba e del suo cane, che però forse non è mai esistito. Posso dire questo, certo. Ecco, perché c'è di mezzo anche un prete, guarda un po', cioè, certo, nel senso che quindi ci sono proprio tutti i personaggi che noi colleghiamo in maniera anche, diciamo, chi non c'era in quegli anni alla società dell'Italia di quell'epoca, no? Sì. Erano i personaggi che facevano la differenza, no?
Sì, tieni presente, io sono, mi considero, ma insomma ho scritto diversi romanzi storici, quindi mi considero un romanziere storico. Scrivere un giallo nel quale mi limitavo semplicemente alle mie memorie di bambino in giro per la città mi sembrava riduttivo. Scrivere un giallo dove praticamente raccontavo solo una vicenda poliziesca mi sembrava ugualmente riduttivo.
Quindi ho la messo storia insieme ti serviva.
La storia con la S maiuscola, un pezzettino di storia con la S maiuscola, ma assolutamente vera, assolutamente documentata. Io ho una grossa collezione di cose, di libri, giornali dell'epoca, riviste dell'epoca, proprio di quel periodo. Mi considero anche abbastanza un esperto di Seconda Guerra Mondiale e di anni precedenti e successivi alla Seconda Guerra Mondiale, e quindi ho voluto proprio mettere dentro un pezzetto che alcune persone tra l'altro poi mi hanno detto: no, è vero, l'avevo sentito parlare di questa cosa, che non possiamo dire, maledizione.
Cioè, continuiamo insomma a dire delle cose, però sentite dalla nostra, insomma dalla partecipazione d'autore è giusto. Giustificarci mancherebbe, insomma, ma la mia è giustificata dal fatto che ho scoperto delle cose che neanch'io sapevo, ma non perché io sia depositaria di un sapere assoluto, ma semplicemente perché pensavo che di alcune cose fosse già più o meno stato detto tutto, invece assolutamente no. Quindi scoprirete non solo la soluzione del mistero, che come ogni buon giallo evidentemente sta lì sotto il nostro naso e anche sotto il naso del commissario, ma non viene presa in considerazione in partenza, no? Cioè con tutte le false piste che si possono immaginare, ma scoprirete una serie di dettagli, per l'appunto documentati da fonti storiche, come solo uno storico poteva fare, o comunque diciamo un autore che con la storia ha un rapporto molto preciso. Mi viene in mente Hans Tuzzi, una mia grande passione, che è spesso ospite di Radio Popolare, che ha insomma tutt'altro tipo di stile, tutt'altro tipo di prosa, però la stessa attenzione molto specifica al dettaglio, che sia documentato e che sia assolutamente vero, verosimile.
Sì, io sono un po' pignolo, sono un po' rompiscato, che mi conosce,
ma viva
lo
i
sa
pignoli
bene, no?
Viva i pignoli quando scrivono gialli, cioè nel senso che
ma anche negli altri libri non gialli che scrivo sono un pignolo, perché non riesco ad arrivare proprio a dare l'immagine precisa del periodo che sto raccontando e tutto ciò che in quel periodo è accaduto, allora praticamente vuol dire che ho sbagliato qualcosa, insomma, allora cerco di non sbagliare.
No, una lettura, oltre che evidentemente necessariamente anche d'evasione piacevole, insomma, con la suspense al posto giusto, con un bel tram nella nebbia che avanza, di quelli di una volta, quelli che abbiamo dato a San Francisco, e su cui il nostro commissario Maugeri viaggia spesso, perché ricordiamoci che nel 46 tutti andavano in tram, anche i commissari. Quindi grazie a Fulvio Capezzoli, proprio solo qualche minuto di conversazione, ma grazie ad essere venuto fin qua. Milano 1946, Delitti e Città Studi, Todaro Editore, la collana Impronte curata da Tecla Dozio. Grazie.
Grazie a te, Ida, e grazie agli ascoltatori.
Era la voce di Fulvio Capezzuoli, che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa, a cui però è dedicata la serata di inaugurazione, lo torno a dire per l'ultima volta, della nuova casa, insomma la casa editrice esiste già, mentre la sede viene inaugurata stasera alle 18.30 in via Scuteri 5, là dove c'era la libreria Il Covo della Ladra. In realtà potete andarci dalle 16 in poi più tardi, per l'appunto, come vi raccontavo, ci sarà la presentazione della edizione dei dobloni nella collana I Cartesiani, come ci raccontava Mariana Marenghi,
di Gli anni del sole stanco, appunto, di Fulvio Capezzoli. E quindi ci sarà l'occasione per ricordarlo nuovamente. Noi l'abbiamo fatto con questa intervista, sì, che abbiamo fatto nel novembre del 2024 a proposito del libro, ancora lo potete ancora trovare, Milano 1946, Delitti a Città Studi, edito da Todaro, con cui Fulvio Capezzoli ha pubblicato molti dei suoi lavori. Allora, noi siamo arrivati alla nostra rubrica del giovedì, anche questa è una certezza cult, la sigla. E allora, ahimè, come dire, no, sentiamolo, insomma, le agilità di Cecilia Bartoli. Ecco, cioè, avrei dovuto farvele sentire per bene, insomma, è un'occasione sempre per ammirare una grande artista, come nave in mezzo all'onde, ma come siamo noi in questo momento storico che sta assumendo dei connotati che, se non fossero drammatici, finiscono per apparire addirittura surreali. Noi però appunto possiamo contare sulla rubrica dedicata alla grande lirica di Giovanni Chiodi. Buongiorno.
Eccolo. Sai che io mercoledì faccio una lezione sulla separazione delle carriere?
Bravo, perché...
E allora, è perché è l'altro mio mestiere.
Va bene, no, perché...
Chiuso.
Certo, tu hai perfettamente ragione di dire che appunto ti occupi di formazione nella giurisprudenza.
Due cose.
Esatto, e insomma il momento è complicato, diciamolo, lo possiamo decisamente... Ma è complicato, non lo diciamo in modo qualunquista, anche perché Radio Popolare approfondisce continuamente, 24 ore su 24, anche i temi più attuali. Lo diciamo perché non possiamo non notare certe accelerazioni, che sono la cosa forse più preoccupante, che è tipica, no? Delle scorciatoie che talvolta si prendono a livello nazionale e internazionale in maniera appunto talvolta anche grottesca, se appunto non ci fosse tanto potere dietro.
Bene.
Veniamo di potere, si parliamo parla sempre nell'opera.
Ah, brava!
Perché parliamo, tu sai che Verdi, no? Il potere lo ha criticato per tutta la sua vita, per esempio.
Assolutamente, ma oggi ecco, ci stiamo dentro con tutte queste cose perché finalmente alla sigla della Cecilia corrisponde la sostanza, perché oggi vi parlo di barocco e quindi anche di potere, come dice Ira. Oltretutto, per una singolare coincidenza, la protagonista del Giulio Cesare di Handel, perché di quello vi parlo, che ho visto a Piacenza domenica e che andrà ancora in scena a Lucca e a Bolzano, fino a marzo andiamo, ecco, la protagonista, cioè Cleopatra, è Marie Lys, una giovane cantante ormai star del barocco, che avevo già avuto l'avventura di ascoltare nel 2022 sostituire l'insostituibile Cecilia Bartoli in Alcina di Handel a Firenze con un bel successo. Quindi vedi, oggi abbiamo tutte queste cose che si intrecciano.
Sì.
Questo successo di Marie Lys è stato replicato e moltiplicato in questo Giulio Cesare piacentino. Una Cleopatra vocalmente ottima, precisa, intonata, arguta, scenicamente disinvolta, ma è tutta l'operazione a convincere questo Giulio Cesare debuttato a Ravenna, è passato già a Modena e a Piacenza, è stato ripreso e lo potete agevolmente rivedere quando volete gratuitamente su YouTube, ed è stato per mio conto un'impresa di successo. C'è una evidente coesione tra scena, orchestra e cantanti nel costruire uno spettacolo unitario. Suona l'Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone, la regia di Chiara Muti, la quale dopo il Guillaume Tell, cioè il Guglielmo Tell in francese della Scala, esecrato da molti ma apprezzato da altri come me, fa il bis, perché anche questa seconda regia a me ha convinto. Parte dall'idea che ci viene mostrata già durante l'ouverture di rivivere la storia di Giulio Cesare, che per sorte è diventato, come dice il libretto, monarca del mondo e quindi si è accaparrato la corona offerta dalle parche, sottraendola ad altri concorrenti che si affannano ma restano a mani nuote. Tutti questi concorrenti sono i morti della storia o entrati nella storia che la regia fa rianimare. Il vincitore quindi è uno, i vinti sono tutti gli altri, sono tanti, ma alla fine sarà un vinto anche lui. Cleopatra, durante l'aria "Se pietà di me non senti", infatti vede la morte di Cesare, che sarà, come sapete, pugnalato oltre che la sua. La regia è molto dinamica, si muove tra tensione drammatica e momenti umoristici, ovviamente va tacito e nascosto la grande aria di Cesare, che dopo aver subito diversi tentativi di avvelenamento tira una torta in faccia a Tolomeo, era veramente spassosa, ma anche la scena di seduzione di Cleopatra in cui Cesare ha il volto d'asino di Bottom in Sogno di una notte di mezz'estate. È una regia insomma caratterizzata bene. Tolomeo è un pazzo sadico come da copione, ma in più è un violento difficile da contenere. Bravissimo il controtenore Filippo Mineccia, sesto al complesso di Amleto, infatti canta la primaria con un teschio in mano, ed è uno straordinario Federico Fiorio. Corneria è Delphine Galou, che ha una voce ormai esile, ma è un interprete molto intensa, ed è la donna che reagisce con dignità alla violenza anche su se stessa. E della Cleopatra molto agile, molto energica di Marie Lys vi ho dette, poi c'è uno splendido protagonista, Giulio Cesare, che è di nuovo, perché l'avevo già visto, ve ne avevo già parlato di nuovo, perché l'avevo visto nella produzione di Micheletto a Roma, altra produzione italianissima, Raffaele Pè, con questa voce così dolce, la musicalità, l'inventiva del fraseggio e la coloratura. Quindi tre controtenori italiani e ottime anche le voci grave, che sono sempre degli italiani, Davide Gian Gregorio, Andrea Gagnin e Clemente Antonio Dagliotti. Un cast quasi tutto made in Italy, un direttore Ottavio D'Antoni in una delle sue prove più felici, grande intesa con la scena, un basso continuo, lui al clavicembalo molto ben realizzato, accompagnamenti molto variegati, insomma teatralissimo, un spettacolo proprio teatrale, recitato con entusiasmo e piglio, e che si ha l'avventura di vedere, questo lo sottolineo, in una provincia italiana sempre più sorprendente, perché questa è una ricchezza nostra, no? Sorprendente nell'abilità di comporre una stagione interessante e stimolante, e lo dimostra anche l'annuncio che è appena stato dato dalla sovrintendente del Teatro Municipale di Piacenza, Cristina Ferrari, della trilogia popolare verdiana che vedremo a Piacenza tra ottobre e novembre, con un cast da urlo, ecco la parola, Francesco Meli, Luca Salsi, e il lancio di questa nuova promessa della lirica Maria Novella Malfatti, naturalmente tanti altri cantanti diretti da Francesco Lanzillotta, quindi grande direttore, e regia affidata a Roberto Catalano. Quindi è una cosa da teatro di serie A, tre opere di Verdi con lo stesso cast. Se c'è ancora un po' di tempo, Ira?
Sì, abbiamo ancora due minuti.
Allora, lasciamo il barocco per andare alle cose da vedere in questa settimana. Ieri sera, prima di Valchiria, di Valchiria, di Wagner alla Scala, diretta da Simone Young, australiana, regia di Sir David McVicar, e ve ne parlerò meglio, però la prossima settimana è la prima giornata del Ring di Wagner dopo il prologo L'Oro del Reno, che è già andato in scena alla Scala in ottobre. Sapete che l'Anello del Nibelungo è un'impresa da far tremare i polsi, esattamente come la trilogia popolare verdiana. Prossima recita domenica e poi ancora mercoledì. Attenzione, quella di mercoledì viene ripresa sulla Scala TV, quindi chi non potesse recarsi a teatro la può vedere poi giovedì. Io vi spiego come è andata, però vi faccio la recensione al volo per non lasciarvi lì così. È di grande professionalità, ma senza voli, la direzione di Simone Young, esattamente come nell'Oro del Reno. Migliore invece, devo dire, e mi fa piacere perché io sono un ammiratore sfegatato di McVicar, poi ve lo racconto meglio il prossimo giovedì, l'ho anche conosciuto in treno per Londra, Ira, perché siamo un po' britannici tutte e due. Comunque migliore nella resa rispetto, devo dire, l'infelice Oro del Reno, ma sempre sotto al suo alto standard di invenzione. Cast complessivamente molto buono, con alcune punte di diamante che sono la Sieglinde di Elsa van der Heever, bravissima, e il Wotan straordinario di Michael Folle. Quindi c'è da dire qualcosa di buono, diciamo, di questa Valchiria. Lunedì ciclo Mahler alla Scala con Daniele Gatti, decima sinfonia, anche qui vi faccio un piccolo bilancio la prossima settimana. E domani la prima di Rigoletto, La Fenice di Venezia, è la ripresa del bellissimo spettacolo di Damiano Micheletto, e ci sono recite fino al 28 febbraio, quindi ve ne parlerò evidentemente fra un paio di settimane.
Benissimo, grazie a Giovanni Chiodi, abbiamo detto moltissime cose, l'appuntamento si rinnova anche giovedì prossimo come sempre, a risentirci, buon lavoro, buoni lavori, dato che appunto abbiamo parlato anche del tuo altro lavoro. A risentirci, a presto, ciao ciao! E allora salutiamo Giovanni Chiodi, Cult termina qui, vi dà appuntamento per l'ultima puntata della settimana domani alle 11.30 come sempre, oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie.